Allora, visto che... Buonasera a tutti. Direi che possiamo iniziare, siamo in 8, quindi il numero legale c'è, perché poi mi anticipava anche il sindaco di Vignola che deve assentarsi un attimo e poi rientrare. La Wolf? Attendiamo la Wolf? Wolf, prego. Entri la vicepresidente, siamo in 8. Ti accendi? Sì. Un attimo che accendiamo a video. Allora, prima di iniziare quei lavori, volevo fare una comunicazione non felice, ovviamente, perché la cronaca di questi giorni ha segnato non solo le due comunità della Val Floriana, ma l'intero Trentino e ben oltre. Quindi volevo informare i sindaci che mi sono permesso, anche a nome del Consiglio dei Sindaci e del Comitato Esecutivo, di inviare una lettera di vicinanza e cordoglio al sindaco di Val Floriana e alla comunità tutta colpita. La leggo e dopo mi inviterei a fare un minuto di silenzio, ci alziamo in piedi in sostanza. Buongiorno sindaco, nell'aver appreso della tragica notizia che ha colpito la sua comunità, rivolgo a nome mio e dell'intera comunità Alta Valsugana e Bernstorff un messaggio di vicinanza e cordoglio esteso anche alle famiglie segnate. Come amministrazione ricorderemo i suoi concittadini scomparsi con un pensiero dovuto anche nella seduta del prossimo Consiglio dei Sindaci. Cordialmente il Presidente. Ecco, credo che non ci sia tanto da aggiungere o commentare. Un minuto di raccoglimento credo che sia più opportuno. Grazie. Bene, allora il punto numero uno all'ordine del giorno abbiamo la sostituzione dell'articolo 2 dei servizi in gestione associata della Convenzione per la gestione in forma associata di alcuni servizi fra i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù, Sant'Orsola, Vignola Falesi nella comunità Alta Valsugana e Bernstorff. E è solamente una modifica del regolamento interno, diciamo, che comunque va approvato della convenzione stessa, che va approvato dal Consiglio dei Sindaci e ovviamente nei singoli poi consigli comunali. Per l'esattezza l'articolo 2 riprende la costituzione dei servizi in gestione associata, abbiamo il servizio di segreteria comunale, il servizio tecnico suddiviso in edilizia privata, in lavori pubblici e gestione degli appalti e la parte ovviamente amministrativa. E era necessario appunto per poi rivalutare la pianta organica estesa della gestione associata con nuove figure che poi magari la segretaria entrerà in merito, estendere e modificare la parte relativa al servizio tecnico con edilizia privata che rimane, aggiungere la centrale unica di committenza, a differenza della precedente, non so se si riesce a... Ecco, questa è la parte nuova. e aggiungere ai lavori pubblici patrimonio, quindi patrimonio inteso anche come interno alla comunità. Questa sostanzialmente è la modifica necessaria per poter dopo ovviamente uniformarsi con i bandi di concorso e raccogliere eventuali figure che noi abbiamo pensato di inserire per la gestione proprio della centrale unica di committenza e del servizio lavori pubblici. Il servizio edilizia privata è al completo come pianta organica, funziona, è molto, dà risposte molto positive e quindi i comuni sono soddisfatti. Per la parte delle opere pubbliche, gestione delle opere pubbliche, dopo la gara, dopo l'assegnazione ovviamente dell'aggiudicatario, abbiamo bisogno di una figura referente responsabile che poi possa dare seguito a tutta l'esecuzione dell'opera. E questo passaggio era necessario farlo in prima battuta, ovviamente l'abbiamo discusso in assemblea dei sindaci della gestione associata, a breve con gli organi ovviamente interni di gestione con la segretaria daremo atto della questione, prenderemo atto della eventuale approvazione del Consiglio dei Sindaci e raccolte poi le adesioni e le approvazioni dei vari consigli comunali andremo a fare questi concorsi necessari per dare il via a questa gestione anche dell'opera pubblica. Questo in sintesi è la proposta che volevo sottoporre al Consiglio dei Sindaci. Merita però un approfondimento da parte della segretaria per quanto riguarda le figure che andremo poi eventualmente ad assumere e la gestione anche possibile per altri comuni che potrebbero anche decidere di entrare in gestione associata per qualche servizio, fra l'altro anche magari i lavori pubblici. Prego, segretario, se volete aggiungere.
Diciamo che appunto noi avevamo già il quadro dei dipendenti è già completo all'interno della gestione associata, quella iniziale. Adesso andiamo a scindere il servizio, come avete visto che prima si chiamava lavori pubblici appalti, in centrale di committenza che è già partita e funziona bene e ha il personale adeguato per portarla avanti e nell'altra parte della parte tecnica amministrativa. Rispetto alle previsioni iniziali, in realtà fortunatamente non abbiamo un aumento di personale. Per quale motivo? Perché di fatto noi per l'anno 23 abbiamo gestito la gestione associata con tutta una serie di dipendenti che non sono mai stati assunti ed eccoli qua, è 1, 2 e 3. Quindi adesso per le previsioni erano queste, le previsioni dell'anno 23 erano questi tre dipendenti che non abbiamo mai assunto e andremo ad assumerli adesso nel nuovo servizio che abbiamo chiamato servizio tecnico amministrativo esecuzione lavori. Adesso qui nella tabella l'ho lasciato la denominazione quella iniziale che gli avevo dato previsionale. Come costi maggiori però avremo quello che diventerà RUP che avrà un costo maggiore perché ovviamente avrà una categoria maggiore rispetto a quella preventivata. Faccio un chiarimento. Al momento i RUP dei cinque comuni sono i segretari comunali. Al momento siamo noi e lo possiamo fare per quanto magari la competenza tecnica non ci sia al 100%, però l'avevamo prevista e lo stiamo facendo noi. Il decreto legislativo 36 dello scorso anno ha previsto che a partire dal 1 gennaio 25, siamo in deroga solo per il 24, ci debba essere un RUP tecnico. Quindi anche cioè noi segretari comunali, pur magari volendo, però non possiamo più essere RUP. Motivo per cui vorremmo adesso avviare questo terzo ufficio del servizio tecnico. Inizialmente il responsabile del servizio di questo ufficio sarò io come segretario della comunità e avrò sotto di me questa figura ci è voluto barra di base, adesso vediamo i concorsi, che sarà il vero RUP, al quale verrà riconosciuta l'area direttiva, intanto l'abbiamo prevista in questo modo. In realtà io qui mi sono tenuta ampia, ho previsto la PO massima, però chiaramente dobbiamo fare i conti anche con i bilanci dei comuni, insomma che non è che ci siano queste risorse. Quindi abbiamo detto intanto partiamo con questa figura di RUP, verrà assunta, avrà l'area direttiva e sarà il RUP di tutti i cinque comuni, con il responsabile del servizio rimarrò io per le firme dei provvedimenti della gestione associata. Dopodiché riusciremo ad iniziare, insomma spero entro l'anno ovviamente, e dare una configurazione magari con una gerarchia diversa e improntata con il responsabile del servizio barra ufficio, e di conseguenza avremo ulteriori costi. Aggiungo solo una cosa su questo, al momento i due dipendenti che abbiamo in ufficio, l'architetto Lassa e il Nicola Oberosler, che si stanno comunque occupando della parte progettuale e della parte amministrativa dei lavori pubblici, sono incardinati sotto servizio patrimonio, invece verranno incardinati sotto la segreteria proprio perché sotto la segreteria viene costituito questo nuovo ufficio. E poi, se riusciamo ad avere dei tecnici che lavorano, tantissime piccole progettazioni, quantomeno quelle progettazioni minime, le dovrebbero fare all'interno degli uffici questi due tecnici che arriveranno non solo come RUP ma anche proprio come progettazione interna.
Ecco, Zanlucchi, prego. Grazie segretaria. Ecco, un po' tutto qua, signori sindaci. Aprirei il dibattito e poi, perché vedo che Mirko Galdro deve... Sì? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa riguardo a questo? È una ricalibrazione della gestione associata senza costi aggiuntivi. Passerei alla votazione. Tutti favorevoli? Favorevoli? Contrari, astenuti? No, grazie sindaci. Punto numero uno. Sì, sì. Ecco. Esce il sindaco di Vignola. Ah, scusami Mirko, per l'immediata esecutività. Favorevoli? Chiedo scusa, ma grazie. Ci vediamo dopo. Benvenuto al sindaco Zanlucchi. Buon anno. Prima volta che ci vediamo. Il punto numero due è una specificazione riguardo ai canoni ambientali BIM, legge provinciale 6 marzo 98, è una terza modifica della quinta intesa sull'utilizzo dei proventi derivanti dai canoni ambientali. Ecco, qua avevamo una situazione di note già inviate ai comuni interessati, sono tre i progetti credo che rientravano, fra l'altro, prego? Sì. Abbiamo due comuni e un'associazione, per l'esattezza avevamo il progetto dell'associazione pescatori Fersen Alto Brenta per 120.000 euro e avevamo il comune di Sant'Orsola Terme per il completamento dell'area storica della segheria con il canale di adduzione alla segheria stessa, avevamo Vignola Falesina per la realizzazione di un percorso attrezzato lungo il Rio Rigolor per 112.000 euro. E i termini di consegna dei progetti definitivi con i pareri erano al 31/12 del 2023. E alcuni sono stati parzialmente presentati, ma hanno richiesto una proroga per avere per ovviamente ultimare le autorizzazioni di merito riguardo alcune parti del progetto. Abbiamo deciso di poterlo prorogare, è fattibile, quindi dal punto di vista abbiamo sentito anche l'ufficio finanziario, pertanto proponiamo ai signori sindaci una proroga al 31/12/2024. Ah, hai scritto 2004, quindi sono tre le progettazioni che conoscete, le abbiamo ampiamente discusse. Ripeto gli importi: 120 ai pescatori, 100 al comune di Sant'Orsola e 112 al comune di Vignola Falesina. Sì, quelle già, ecco. Beh, ti lascio il microfono. Che così fai prima.
Diciamo che sui canoni ambientali abbiamo queste che vedete verdi, sono in realtà già concluse. Abbiamo in essere Calceranica per quanto riguarda la riqualificazione del percorso pedonale lungo il torrente Mandola per un contributo di 132.665, è già stata presentata tutta la documentazione e abbiamo la scadenza al 31/12/2020 e del 30/12/2024 per il termine della rendicontazione. Per quanto riguarda invece Frassilongo valorizzazione turistico-ricreativa, realizzazione del laghetto in località Mil, contributo è di 236.741, già è stato presentato tutto, anche qui una scadenza al 22 settembre di quest'anno per la rendicontazione. Frassilongo, completamento dell'opera di valorizzazione turistico-ricreativa e realizzazione al laghetto località Mil, erano in realtà un'opera collegate tra di loro, un contributo di 48.868,37, è stato presentato tutto quanto e anche questa, il 22/9/24, deve essere presentata la rendicontazione. Poi pensavamo di un mese prima circa mandare una letterina come promemoria ai comuni, visto che i comuni sono un po' in sofferenza. Caldonasto, del parco fluviale nel Greto del Torrente Centa, ha un contributo di 475.000, entro il 21/6/24 deve presentare la rendicontazione, o nel caso in cui i comuni non siano in grado di presentare i documenti necessari, prima della scadenza è il caso di chiedere la proroga, come è successo in questi tre comuni che hanno chiesto la proroga al 31/12/24 per la presentazione dei documenti, motivando ovviamente, dando una motivazione. E gli altri invece sono tutti conclusi e rimangono appunto questi tre che per diversi motivi chiedono la proroga al 31/12 per la presentazione del definitivo.
Bene, grazie segretario per la precisazione. Chiedo scusa un attimo di sospensione, c'è il sindaco Beretta che vorrebbe entrare, se è possibile fare il link. È possibile? O ti... numero legale ce l'abbiamo, però è interessante se... Intanto, se qualcuno vuole aggiungere per la discussione in merito qualche dettaglio. Cristian Nuez, passo il microfono.
Grazie Presidente. Sì, no, solo fondamentalmente una domanda, no? Perché come ha ricordato anche il segretario, sappiamo che molti comuni, tra cui la nostra gestione, cioè il mio, ma all'interno della gestione associata, insomma, mi viene anche da dire, siamo un po' con la struttura affaticata, no? Quindi adesso noi abbiamo lì la scadenza al 31/12 e io spero di poterla onorare per riuscire anche a fare qualcosa. Fatto sta che comunque questi progetti sono fatti anche su dei capitolati chiaramente degli anni precedenti, no? Quindi con importi chiaramente che adesso, prima di dover andare a gara, noi siamo l'esecutivo, ma da tempo memore, ma dovremo necessariamente, insomma, fare anche una rivalutazione dei costi, no? Su questo lato qui, quindi chiedo se magari rispetto ai vari interventi che sono diciamo chiusi, se mi ricordavate se c'era rimasto qualche sprido come finanziamento, e valutare se non diventa amministrativamente pesante, insomma, e capire, insomma, anche l'opportunità o meno di fare una richiesta nel senso, certo, di integrazione sugli extra costi che dovessero essere come allineamento. Ecco, dopo lì c'era da valutare se gli extra costi, nel senso, se è più laborioso andare a fare questi passaggi amministrativi o se invece immaginiamo anche delle strade semplici. Ecco, grazie. Bene.
Grazie sindaco. Ma allora credo di sì, previa verifica ovviamente, perché questa sera non abbiamo ovviamente i dettagli. Raccolgo la tua richiesta molto volentieri e quindi magari col dottor Dalla Rosa verifichiamo questo. Sei riuscita?
Più che altro le risorse che
sì, chiaro, chiaro, chiaro. Per una revisione volentieri, insomma. Certo. Ah. Ci riusciamo secondo te? Altri interventi? Saluto il dottor Pintarelli che vedo che è entrato. Segretaria, può rimanere? Pintarelli? Senza riserva, non è che si offende.
No,
sarebbe meglio. L'ho salutato molto volentieri comunque. Allora un attimo di pazienza, chiedo scusa, grazie.
Provo a metterlo alle 6, aspetta, ecco, dai, ce l'ho fatta.
Ce l'ha fatta?
Sì, io...
dei sindaci.
Allora, io passerei. Intanto che attendiamo il sindaco di Levico, lo so, è mortificato, comunque ha piacere di collegarci. Abbiamo da aggiungere qualcosa, sindaci, o passiamo all'approvazione? Sì? Favorevoli al punto? Sindaco, sindaci? Wolf? Favorevoli? Christian, favorevole? All'unanimità, quindi non mi ripeto, per l'immediata esecutività, favorevole, grazie sindaci. Chiederei ai sindaci di poter anticipare l'integrazione dell'ordine del giorno per dare poi spazio più ampio alla discussione sul discorso del progetto, della produzione del nuovo schema di protocollo. Quindi, se me lo concedete, passerei al punto numero 4, che è la modifica al documento unico di programmazione. E chiedo il vostro permesso, se è possibile farlo, che così poi... Ok, grazie. Il punto numero 4 riguarda una prima modifica approvata con delibera, il DUP è stato approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci numero 27, di data 11 dicembre 2023. E questo tipo di esigenza è nato con, in via d'urgenza, fra l'altro, ci siamo accorti, grazie anche al lavoro della segreteria, ringrazio sempre la segretaria per la puntualità su questo, su un discorso di, che avete visto anche come municipalità, credo, quella nota riferita al decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2023. Avente ad oggetto approvazione delle modalità di istanza per la richiesta di contributo annualità 2024 copertura della spesa di progettazione prevista dall'articolo 1,51 a 58 della legge 27 dicembre 2019. E abbiamo fatto una ricognizione interna perché ovviamente sulla segnalazione da parte della segretaria di questa possibilità anche per le comunità montane, noi siamo una comunità montana a tutti gli effetti come citato dal decreto, era possibile inserire, diamo il benvenuto al sindaco, non c'è? E abbiamo comunque potuto approfondire il discorso che rientriamo anche come comunità di valle nel procedere alla presentazione di questa richiesta di contributo per le spese tecniche relative alle annualità di progettualità sul 2024. Ci siamo confrontati velocemente con l'ufficio di presidenza e l'ufficio tecnico, perché ovviamente la scadenza è ad oggi alle ore 23:59, ci siamo confrontati con il responsabile interno, dottor David Fruet, e la segretaria con la dottoressa Pedrinoli, per poter dire se ovviamente avevamo delle progettualità che potessero rientrare. Allora, sul 2024, ovviamente dall'analisi del DUP non era carente, mancavano di queste due progettualità che abbiamo in maniera anche, cioè veloce si può anche dire, no? Ritenuto opportuno inserire con dei progetti che riguardano l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla struttura esistente della comunità di valle, e che tra l'altro per circa, chiedo scusa, 400.000 euro stimati, che era da anni che si valutava, però c'era un discorso di sovrintendenza dei beni architettonici e quindi abbiamo approfondito la questione, la sta approfondendo David Fue, però abbiamo ritenuto di poter inserire questo progetto di fattibilità, quindi necessariamente si andava a modificare il DUP. E l'altro progetto è sempre l'impianto fotovoltaico, l'adeguamento antincendio della casa sociale a Vigasano, che è di proprietà ovviamente della comunità di valle, e per un importo di 400.000 euro, quindi abbiamo una proposta di modifica al DUP e quindi di inseribilità di nuove opere pubbliche sul 2024, quindi attingere poi all'eventuale possibilità di contribuzione per circa 700.000 euro. E queste le due priorità che in maniera sostenibile abbiamo cercato di carpire dalla visione dell'ente. Quindi il dottor David Fruet mi ha dato la conferma, che ringrazio anche del lavoro fatto in due giorni, quindi ha cercato di comporre queste due presentazioni preliminari con una visione di sostenibilità, proponiamo ai signori sindaci queste due missioni di programma. E con questo, eventuale approvazione da parte vostra, andremo questa sera a lavorare fino a tardi e a cercare di inserire ovviamente la possibilità nel sistema ministeriale. Ecco, tutto qua, non aggiungerei altro. Non è una questione di correre all'ultimo momento, avete capito, ovviamente sapete che tutte quelle inseribilità di contribuzioni ministeriali hanno dei tempi veramente stretti e dalle ricognizioni, fra l'altro, oltre al carico di lavoro ordinario, la segretaria si è accorta anche di questa possibilità, quindi la ringrazio e questa è la proposta che vi voglio fare questa sera in sostanza, quindi non so se volete aggiungere qualche considerazione. Prego, vicepresidente e sindaca.
Beh, mi fa molto piacere perché tante volte abbiamo queste opportunità che sono difficili anche per i comuni, però insomma sono risorse che possono entrare e sempre di più dobbiamo cogliere questa opportunità. Ecco, perciò grazie, magari per i prossimi anni cerchiamo di far squadra anche noi come sindaci per poterci sentire immediatamente, per poterci aiutare anche ogni comune ad accogliere, diciamo, perché quando si ha la progettazione è vero, però poi anche la richiesta dei finanziamenti è molto più veloce, senza progettazione non possiamo fare richieste di finanziamenti. Pertanto ringrazio la struttura che ha fatto velocemente questo passaggio e finché c'è insomma questa opportunità sarebbe stato un peccato.
Grazie vicepresidente. Altri interventi? Nessun altro intervento, quindi passerei all'approvazione del punto numero 4 ad integrazione dell'ordine del giorno. Favorevoli? All'unanimità. Berretta, Gianni, mi senti? Non c'è. Vabbè. E per l'immediata esecutività, favorevoli all'unanimità. Grazie signori sindaci. Bene, passerei allora, chiamerei il dottor Pintarelli, se qualcuno gentilmente, se no vado io. Passiamo al punto numero 3.
Sì. Abbiamo anticipato la realizzazione del consiglio. L'acqua è pronto per la relazione.
Hai la convocazione dei comuni?
L'ultimo è questo? Ah, questo qua, guarda. Ah, ecco. Prego, salve, buonasera.
Ciao.
Ah, dove ti vuoi? Molto libero, ampio libero.
Ti sento tutti, no? Bene.
Aspetta che mi prendo i nomi.
Sì. Sindaco di Roncegno, diamo il benvenuto a Albiano, al sindaco di Roncegno, Albiano Segonzano. Non c'è, vero? Mi sembra di... Ecco, e al dottor Pintarelli che ho salutato poc'anzi. Tratterei appunto allora il punto numero 3, l'approvazione del nuovo schema di protocollo d'intesa per la realizzazione del parco miniere Lago Rai. Conosciamo, faccio una breve premessa prima di lasciare la parola all'assessore competente, il sindaco di Palù del Fersina, e al dottor Pintarelli che illustrerà magari e farà una piccola breve relazione di introduzione. E siamo arrivati al punto del progetto, che ripeto tutti i signori sindaci conoscono, ad approvare, a discutere ed approvare poi di conseguenza il nuovo schema di protocollo d'intesa relativo al Parco Miniere Lago Rai. È un progetto ambizioso, ma comunque sia interessante dal punto di vista culturale e sociale, è un progetto che è partito nel lontano 2016, l'abbiamo ovviamente concretizzato anche in parte già con la pubblicazione del volume che tra l'altro è già stato in parte distribuito in maniera facendo rete e Io devo aggiungere solamente che questo tipo di lavoro dà un valore aggiunto alle nostre comunità e alla nostra storia dei territori. È un progetto che ovviamente da quando sono stato nominato presidente ho accolto e ho preso in carico con particolare piacere, e fra l'altro la delega data al signor sindaco di Palù del Fersina era anche relativa a questi tipi di progettazioni. Quindi lascerei la parola al assessore componente del comitato esecutivo Franco Mor per una premessa e un'illustrazione del quanto, e poi a seguire credo dottor Pintarelli. Grazie.
Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti, buon anno, ben ritrovati. Allora, chiaramente come sapete ho la delega da parte del Presidente per quanto riguarda il progetto Parco Miniere Lagorai per conto della comunità Alta Valsugana. E come magari ne abbiamo già avuto modo di parlare, è nato il nostro territorio è caratterizzato da un valore diciamo culturale minerario abbastanza diciamo cioè poco conosciuto, o quantomeno lo era per appassionati di miniere, studiosi e quant'altro. E nel 2016 attraverso chiaramente un sollecito di questi appassionati studiosi e ricercatori si è intrapreso un percorso con capofila la comunità di Valle Alta Valsugana e Bersenthal per promuovere e valorizzare, riqualificare questo patrimonio minerario attraverso l'inizio una creazione di un comitato Parco Minerario Alta Valsugana e Bersenthal, che comprendeva i comuni appunto dell'Alta Valsugana, però poi si estendeva anche alla Val di Cembra, quindi includendo il comune di Segonzano, Albiano, e anche nella Bassa Valsugana il comune di Roncegno. Il comitato poi aveva diciamo mandato la creazione nel luglio del 2019 di un protocollo d'intesa per la realizzazione del parco miniere Lagorai, e aveva mandato diciamo questo mandato col protocollo d'intesa biennale per la realizzazione di un geoparco denominato appunto Parco Miniere Lagorai, il quale poi aveva mandato, individuava la comunità Alta Valsugana e Bersenthal come capofila, che poi attraverso un accordo biennale con il GAL, portato avanti nella persona poi fisica del dottor Pintarelli Ivan, la progettualità di redigere un piano di gestione del parco e appunto l'accordo diciamo tra i vari enti costituenti il parco. E molto brevemente, dopo cedo la parola a Ivan per illustrarci quanto è stato fatto finora. A livello del parco, il parco, come detto prima, i comuni che interessa, abbiamo un patrimonio penso conosciuto a tutti, ma magari lo cito senza voler dimenticare nessuno, che va dai siti archeologici aperti, quindi dall'acqua fredda a Redebus, il Montesei di Serso di Pergine, e poi abbiamo le varie porte di accesso a questo parco, che sono il Museo Sperkmandelhaus, il Museo Minerario e la miniera Gruva Hardemb, la Palo del Fersina, il Parco Minerario di Calceranica, il Sentiero del Minatore a Calceranica al Lago, la Canopa delle Acque, il Sentiero delle Canope, il Sentiero degli Gnomi, il Biotopo Le Grave e il Sinter per le Cave sul territorio d'alto piano del Monte Calisio e dei suoi dintorni, il Museo Casa Porfido ad Albiano, il Museo Pietraviva a Sant'Orso a Terme, il Percorso Espositivo Privato, Museo delle Miniere a Vignola Falesina, la Miniera Cinque Valli a Roncegno. E poi sono stati realizzati nel corso premetto che ringrazio in parte anche sia Ivan per quanto l'ho operato, ma anche il dottor Dalla Rosa per aver portato avanti per conto della comunità il vecchio protocollo, il progetto, e anche diciamo aver predisposto il nuovo protocollo d'intesa che metteremo eventualmente in votazione successivamente per il lavoro fatto, perché chiaramente è scaduto il lavoro fatto. È scaduto il vecchio protocollo d'intesa, si è andato a concludere il percorso operativamente diciamo col GAL, l'accordo col GAL, e quindi adesso ci troviamo per poter proseguire a dover approvare il nuovo protocollo d'intesa e il piano di gestione che è il risultato diciamo dell'operato fatto finora. E all'interno, poi concludo, non mi dilungo troppo, sono stati realizzati dei dossier tematici, il libro, diciamo, Le miniere del distretto di Pergine, il parco miniere Lagorai, il catalogo divulgativo sul tema Memorandum Memorie di Eustachio Zampedri, dei moduli didattici di mineralia rivolti alle scuole elementari, quindi diciamo formazione, promozione e quant'altro, e anche un parco miniere Lagorai Tour di 80 km, come ci illustrerà tra breve Ivan, con delle segnaletiche andando a mappare dei percorsi cicloescursionistici per collegare questi siti tra di loro e creare un prodotto, diciamo, anche turistico, culturale, un'offerta turistica maggiore del nostro territorio, quindi una valorizzazione e quant'altro, insomma. E, vabbè, senza entrare adesso subito nel nuovo protocollo d'intesa, che ricalca in parte quello vecchio, insomma, dove, anzi ho piacere che il piano di gestione lo presenti magari Ivan, visto che ci ha lavorato, insomma, no? Come è strutturato. E se ci sono domande, insomma, ecco, volentieri. Quindi grazie Ivan e prego.
Buonasera a tutti, Ivan Pintarelli, referente per l'Ecomuseo Argentario in questa sede. E brevemente, senza dilungarci troppo, volevo un po' fare, così dire, una rassegna di quello che abbiamo fatto. Il progetto Parco Miniere Lagorai, è vero, nasce nel 2016 con intenti che erano effettivamente molto ambiziosi, no? Perché nel dire Parco Miniere Lagorai si voleva puntare sulla valorizzazione del patrimonio minerario prevalentemente in sotterraneo, ma non solo, anche pensare a una valorizzazione di tutte le evidenze e di tutte le particolarità geologiche di quest'area, no? Che è quella dell'Alta Valsugana, allargata in effetti alle amministrazioni dei comuni, che abbiamo anche qui ospiti di Roncegno, di Segonzano, di Albiano, e sappiamo benissimo che questa porzione del Trentino orientale è in effetti molto interessante dal punto di vista geologico, non a caso in effetti sfruttata in modo intensivo dal punto di vista minerario, no? E all'epoca si era partiti dall'idea proprio di una struttura di parco, no? Nelle successive, nell'evoluzione poi di quello che è stato il piano operativo che ho potuto seguire io invece direttamente, abbiamo pensato che era molto utile in questa fase fare delle cose estremamente pratiche. Questo perché tutti non avevamo, nessuno ha voglia di sprecare tempo e risorse. L'idea era proprio quella di concentrarsi su delle cose che servissero subito a parlare di miniere e a valorizzare quello che già di esistente c'era. Ed è quello che stiamo dicendo, cioè una valorizzazione che io idealmente, e poi condivisa con la comunità di valle, avevamo diviso in due grandi aree, in due macro aree, sostanzialmente l'area turismo e l'area cultura. Questo perché si è partiti innanzitutto da una mappatura allargata e anche, devo dire, esplorazione di quello che avevamo. Sapete che il patrimonio minerario della nostra zona è in parte super noto, in parte addirittura a valenza turistica, dove si fanno le visite attualmente, in parte del tutto sconosciuto di fatti, no? Un patrimonio a partire dall'altipiano dell'Argentario fino ad arrivare a Roncegno, di cui non si conoscono le condizioni interne, non si conosce che cosa abbiamo dentro, dal punto di vista anche ambientale, vedi, risorsa acqua, insomma. Da questa mappatura è emersa proprio quello che vi dicevo, cioè la necessità di essere pragmatici e dividere la cosa in due settori. Cultura significa ragionare su tutto quello che è ricerca, didattica, formazione, raccolta di tutti i lavori di ricerca che sono stati fatti nel corso degli anni. Qui vedete, ho messo alcune slide così per darvi un'idea, no? Un po' anche della reale, però è molto vasto l'argomento. E una parte turismo, questo perché abbiamo pensato che il tema minerario geologico non diventa per il Trentino o per la Valsugana o per l'Alta Valsugana o per il Trentino orientale motivo di destinazione, motivo di vacanza. Però poteva diventare in maniera molto curiosa e interessante e animazione del turismo già presente nella località sostanzialmente, no? Per cui siamo partiti con l'idea di progettare un percorso di 80 km che parte da Trento città e attraversa quasi tutti i luoghi minerari. Questo percorso è stato posato, qui ne vedete un piccolo esempio, è stato pensato per l'utilizzo in bicicletta o bici elettrica, e nel nostro caso funziona bene anche come trekking, nulla vieta di percorrerlo anche a piedi, anche se è piuttosto lungo, con delle indicazioni puntuali su alcuni luoghi particolari e interessanti dal punto di vista geologico e minerario, no? Qui vediamo l'esempio di indicazione che conduce Albiano a Casa Porfido, ma c'è questa cosa anche per la miniera di Palù, eccetera, eccetera. Insomma, è stato un lavoro abbastanza impegnativo. Il modello, lo vedete, è quello provinciale, previsto dalla normativa per la segnalazione dei percorsi anche di mountain bike o per bici elettrica, insomma. Abbiamo realizzato, qui si vede un po' male, nel corso degli anni anche un prototipo, diciamo, funzionante, che è caricato sul sito Parco Miniere Lago Rai e che andrebbe sicuramente esteso in futuro, di offerta di contenuti multimediali ed inclusivi. Uno dei temi a cui abbiamo pensato era anche quello dell'inclusività, per cui la possibilità, abbiamo caricato sul sito tutte le zone intanto del Perginese a evidenza mineraria, con delle tracce audio che possono essere ascoltate anche da chi ha difficoltà visive o per esempio per i magari per i bambini, eccetera, eccetera, no? Con delle piccole, ogni icona rappresenta una miniera, un luogo minerario, una piccola descrizione e la traccia audio. Abbiamo progettato una lunga serie di escursioni presso i siti minerari, offrendo l'opportunità con un accompagnatore di media montagna di visitare i luoghi, le miniere, proprio fisicamente, insomma era un calendario, qui abbiamo avuto il grosso supporto anche come centro di prenotazione sperimentale di APT Valsugana, e non tutte, devo dire, sono andate super affollate, ma questo perché partivamo anche praticamente a fine stagione, però siamo riusciti a fare un'attività notevole per portare proprio le persone su questi circuiti un po' inusuali rispetto al classico itinerario che si può fare in questa zona. Una cosa a cui abbiamo dato, sulla quale abbiamo puntato molto, è la didattica. Si è pensato di entrare nelle scuole offrendo gratuitamente e costruendo un modulo didattico che abbiamo chiamato Mineralia, così in modo un po' simpatico, rivolto alle scuole elementari di tutto l'areale del progetto Parco, fatte gratuitamente con un intervento in aula per parlare di minerali, di miniere, di geologia nel modo più soft possibile, più divertente possibile, in modo anche con dei laboratori, come vedete questa immagine, e un'uscita sul territorio per portare i bambini proprio sui luoghi di cui si parla, no? E qui effettivamente almeno una classe per ambito, devo dire, che ha aderito, e c'è stata grande soddisfazione da questo punto di vista. Abbiamo mantenuto in questi anni, ci siamo presi in carico di tenere vivo, adesso essendo scaduto il protocollo momentaneamente non ci sono stati aggiornamenti, però abbiamo gestito i social, abbiamo gestito il sito, abbiamo cercato di sistemarlo, pulirlo, renderlo efficace per dare le informazioni di tutti i nostri siti. Come ha detto l'assessore, siamo riusciti anche a pubblicare un lavoro importantissimo proprio quest'anno, che è la raccolta, il volume si chiama Le miniere del distretto di Pergine, ma è una raccolta ragionata di tutti i lavori di ricerca, d'archivio e non solo, anche di ricerca sperimentale, ma in tema di archeometallurgia, relativo a tutto l'areale, un lavoro corposo e che di fatto diventa una guida importante per quello che è il tema minerario, insomma assolutamente stata apprezzata a tutti i livelli. E abbiamo associato una pubblicazione invece più divertente, più divulgativa, che è di fatto questo manoscritto, la pubblicazione di questo manoscritto, che è molto, molto interessante per chi ha passione di miniere, ma non solo, perché si raccontano i luoghi, che è il diario del giudice minerario di questo periodo, vedete 1850-1903, che è Eustachio Zampedri. E lì c'è una disamina delle miniere, soprattutto della Valle dei Mocheni, della zona di Canezza, e questo per offrire anche una pubblicazione più a carattere divulgativo, ecco, insomma. Siamo riusciti a fare anche un ragionamento sulla popolazione di chirotteri, pipistrelli, questo perché anche rispetto ai finanziamenti che eravamo riusciti ad intercettare, era importante anche dare una valenza di tipo ambientale a queste cavità artificiali. Le cavità artificiali peraltro sono anche censite a livello provinciale, non è che sono delle cose ignote, e di sicuro siamo all'anno zero per quello che riguarda le popolazioni di pipistrelli. Sapete, al di là del piacere o no, il tipo di specie, che svolgono una funzione importantissima e che soprattutto sono tutelati dalla direttiva Habitat. E grazie a qui all'intervento di Albatros, che ringrazio doppiamente perché ci ha fatto anche a titolo gratuito il completamento del lavoro quest'anno, perché noi siamo partiti in un momento in cui non era non ideale per l'esame delle popolazioni di chirotteri, e invece quest'anno sono ritornati a battere quasi tutte le miniere dove si sa essere presente delle colonie, e per darci un'idea della dimensione, ed è una cosa che è consegnata alla comunità di valle, consultabile, sappiamo che ci sono delle popolazioni stabili, sappiamo che c'è comunque una popolazione in salute in linea generale, insomma. Io mi fermo qui, anche perché avete magari anche altri punti all'ordine del giorno, insomma, però in linea di massima è questo. Il tutto, appunto, come vi dicevo prima, suddiviso in questi due blocchi, no? Cultura e turismo. Non abbiamo la pretenziosità di rivoluzionare il turismo trentino, però crediamo che offrire a chi gravita già in questa località degli strumenti di visita alternativi e diversi possa andare incontro a molte esigenze, quella della destagionalizzazione, molto interessante. Questi sono luoghi che si possono visitare quasi tutto l'anno, salvo situazioni particolari, sono contenuti che sono diffondibili quasi tutto l'anno. Pensiamo, non so, a Segonzano, alle piramidi, potenzialmente ci si può andare tutto l'anno, il distretto del Porfido è visitabile tutto l'anno, molte delle miniere, anche in sotterraneo, con visita, alcuni di noi fanno un'esperienza come a Palù, magari di visita turistica tradizionale con un grande sviluppo in sotterraneo, altri come nel caso dell'Ecomuseo svolgono visite a carattere speleologico, che è un esperimento che era stato fatto da Ecomuseo, ma che è riproponibile in altri contesti con le adeguate attenzioni, in particolare perché di tipo assicurativo, insomma, sostanzialmente, però sono cose che si possono fare tutto l'anno. Ecco, io la presentazione la chiudo qui, magari lascio.
Allora, sì. Ecco, prima di passare magari nel dettaglio, Franco, no, abbiamo perso i capi, andiamo a vedere quello che è poi il protocollo. Volevo innanzitutto ringraziare il dottor Mitarelli per il lavoro ampio e molto soddisfacente che ovviamente è stato fatto nel corso degli anni e concretizzato appunto qua anche questa sera, quindi grazie per tutte le attività e per l'interesse, insomma, e anche, se mi permetti, per la passione, no, che ci hai messo in sostanza. Ringrazio tutti gli attori che hanno partecipato al compimento di questo interessante obiettivo. Ringrazio Franco Moore per l'interesse e per aver preso fin da subito, no, inizio mandato, l'incarico di svolgere con diligenza questo tipo di obiettivo. E ovviamente ringrazio anche i comuni che hanno aderito assieme ai nostri per i singoli interessi in sostanza, no? Quindi è interesse comune anche divulgare il concetto di cultura, storicità e tradizione, perché no, dei nostri territori di montagna e non solo. Quindi dopo i doverosi ringraziamenti ovviamente da parte del Presidente ti ridò la parola, e ecco il Sindaco di Vignola che rientra, grazie per l'impegno, se vuoi gentilmente passa, no?
Allora, magari presento per sommi capi gli articoli del nuovo protocollo d'intesa, dopo vorrei piacere magari che Ivan magari parli un po' del piano di gestione del parco, no? Di come è strutturato in queste due macro aree, le varie proposte, diciamo, che hai pensato, e che dopo avrai anche il compito di procurare le risorse, diciamo così. E allora magari faccio due parole sulla proposta del nuovo protocollo d'intesa. L'obiettivo è chiaro, articolo 1, quindi insomma informare la popolazione, offrire un'adeguata possibilità alla fruizione dei luoghi, ottimizzare la promozione e la gestione dei siti, attraverso anche strumenti digitali condivisi. Questo perché anche l'idea del parco era quello di unificare un po' la promozione, la valorizzazione dei vari siti, poiché in passato insomma ogni amministrazione, ogni ente diciamo promuoveva, gestiva la propria struttura, il proprio sito. Chiaramente l'unione fa la forza e quindi l'idea era quello, aspetta, del 2016, quello di mettersi un po' in rete e fare forza. L'idea era quello di, come azioni, la durata biennale, ne abbiamo pensato di promuoverlo fino diciamo, finché siamo noi in carica, quindi lo promuoviamo per i prossimi 2 anni, dopo si può chiaramente prorogare. E le azioni, le tipologie di azioni sono tutela dei siti, valorizzazione culturale, ricerca ambito storico-archeologico, creazione di una nuova proposta formativa e azioni di valorizzazione turistica. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, magari finanziario, allora la copertura delle spese in parte corrente è previsto in questo momento che il coordinatore del parco, che noi dovremmo poi eventualmente fare una convenzione con l'Ecomuseo Argentario, si pensava, per la gestione. Comunque la parte di spese correnti è a carico della comunità, l'ente capofila del Parco Mineria Volare è la comunità di Valle, quindi il presidente del parco è anche il presidente della comunità di Valle. Mentre per quanto riguarda le spese in conto capitale, chiaramente quando si fanno delle iniziative, delle attività che poi sono incluse nel piano di gestione, qualora non ci fossero, nel senso si fanno la domanda al GAL piuttosto che alla provincia, alla regione e quant'altro, i finanziamenti, se non sono coperti al 100%, la parte restante è a carico dei comuni magari interessati dalle azioni che saranno attuate. L'ente capofila garantisce il finanziamento al 100% delle spese di parte corrente per il coordinamento del parco. Il coordinamento del parco, come poi riportato nell'articolo 10, vede attraverso un'apposita convenzione, anche a titolo oneroso, nel rispetto del quale il parco può avvalersi di altre persone giuridiche, pubbliche o private, per la sottoscrizione del presente protocollo, dotate di adeguate professionalità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore del parco. Come funziona il parco? La struttura organizzata del parco, Miniere Lagorai, è organizzato in una conferenza del parco, il presidente del parco e il gruppo di lavoro. La conferenza del parco è composta dai sindaci di ogni comune aderente al parco o di un suo delegato, il presidente della comunità di Valle o un suo delegato. La conferenza del parco, adesso senza leggere tutti i punti, coordina l'organizzazione e la gestione finanziaria, approva il piano di gestione, i suoi aggiornamenti, verifica lo stato di attuazione e si pensava che venga convocata almeno 2 volte all'anno dal presidente o ogni qualvolta si ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei partecipanti. Il presidente del parco chiaramente ha una serie di funzioni che insomma non sto qui a leggere per non dilungarmi troppo. Il gruppo di lavoro è pensato essere composto da tecnici esperti della sovrintendenza interessati in materia, diciamo, o individuati dalla conferenza del parco, la sovrintendenza per i beni culturali, aziende per il turismo, il Muse, Ecomusei, Trentino School of Management. Poi chiaramente per la parte operativa del parco c'è un coordinatore responsabile del funzionamento del parco che chiaramente relaziona di fronte alla conferenza e svolge i vari compiti di parte operativa appunto del parco. La durata, modalità di rinnovo, come dicevo prima, abbiamo pensato di promuoverlo per 2 anni, e salvo proroghe, insomma, e quant'altro, insomma. Non volevo leggere tutti gli articoli, magari avrei piacere, Ivan, se presenti tu il piano di gestione. Ah, sì, sì, vuoi dire 2 parole? Sì, sì, volentieri. Dopo cedo la parola a Ivan per appunto le proposte del piano di gestione, prego.
Una cosa che mi sembra importante condividere con voi sindaci è proprio l'idea di questo protocollo è stato di lasciarlo aperto per la parte finanziaria. Come diceva l'assessore, qui dentro non abbiamo messo nessun impegno e onere finanziario, salvo dire che la comunità fin da subito
sosterrà le spese per il ruolo del coordinamento e quindi faremo questa poi convenzione con l'Ecomuseo e quindi sarà poi il dottor Pintarelli che svolgerà la funzione di coordinamento. E le altre spese di parte corrente appunto le verranno individuate di volta in volta e si stabilirà di volta in volta in base alle scelte che farà la conferenza dei sindaci all'interno del gruppo di lavoro a stabilire quali delle azioni che poi spiegherà meglio Pintarelli nel piano di gestione si vogliono portare avanti. E in base a quelle che saranno le spese e le entrate che riusciremo a reperire sui vari fondi, lì si deciderà come andare a ripartire queste spese di parte corrente sulle singole iniziative. In quel caso si deciderà se interviene in tutto o in parte la comunità o in tutto o in parte i comuni. Abbiamo invece lasciato sulla parte capitale, perché questo era stato anche un po' un input da parte vostra, sulla difficoltà di reperire fondi sulla parte corrente e meno sulla parte capitale, abbiamo lasciato invece sulla parte capitale la copertura dei costi non finanziati da finanziamenti che andremo a trovare, tutte a carico dei comuni. E anche lì però di volta in volta si stabilirà come andare a ripartire queste spese. Quindi, ripeto, il progetto che vogliamo proporvi è di una convenzione aperta, dove adesso nessuno prende impegni finanziari diretti, salvo noi, per dare l'incarico di coordinamento, e poi di volta in volta si vedrà come muoversi. Se già stasera insomma si approva il provvedimento, dopo chiaramente verrà trasmesso ai comuni che a loro volta dovranno approvarlo di pari passo. Ecco. Grazie.
Grazie a te, Lara Rosa. Sì, infatti adesso oggi è il primo passaggio, diciamo il secondo ufficiale per così dire, dopo sarà mandato in consiglio comunale e quando avremo fatto il giro di tutti i consigli comunali poi potremo essere operativi. Ci tenevo anche a dirlo per correttezza e trasparenza, e lunedì 18 dicembre ci siamo riuniti io e il sottoscritto con il Presidente, la Segretaria, il dottor Ivan Pintarelli, Giuseppe Goffa, il Presidente del Museo Argentario e i delegati dei sindaci di Albiano, Roncegno e Segonzano, dove abbiamo già visto che sono i comuni extra comunità di valle, diciamo, e abbiamo già scrollato, diciamo, abbiamo già visionato sia il protocollo che il piano di gestione e abbiamo ricevuto finora un parere positivo, insomma. Ecco, Ivan, adesso brevemente il piano di gestione, grazie.
Ok, cerco di essere sintetico, il piano è piuttosto corposo, perché è giusto che lo sia. E premessa, avete sentito parlare di Ecomuseo Argentario. Ecomuseo Argentario è da circa dal 2002 che si occupa di miniere e di valorizzazione intorno alle miniere. Per chi non conosce la realtà, e gestiamo direttamente alcune miniere, 6. In una di queste, ve l'ho accennato prima, facciamo delle visite turistiche a carattere speleologico e gestiamo altri siti a valenza turistica come l'Orido di Ponte Alto, il Giardino dei Ciuccioli alla Vis e la rete escursionistica di tutto il territorio del Monte Calisio Altipiano Argentario. Questo era un inquadramento perché poi si parlerà probabilmente di. Il piano di gestione ricalca esattamente quello che vi ho detto prima nella presentazione, e cioè è totalmente all'insegna della pragmaticità. Anche se magari a me personalmente piacerebbe, non si tratta di creare un soggetto mostruoso che si occupa solo di temi per ricercatori d'archivio. Abbiamo pensato di portare il livello proprio a quello che abbiamo visto prima, no? Altra piccola premessa, ci si basa su un lavoro di ricognizione, non l'ho detto prima, che è diventato il dossier del parco e che è un lavoro di 300 pagine e che va un po' anche a dirci, e poi chi lo vuole si può tranquillamente condividere, tutte le singole particolarità di tutto il territorio comune per comune, la Calceranica, la Val dei Mocheni, al Calisio, con un dettaglio precisissimo rispetto a quelli che sono i nostri interessi, cioè la parte geologico-mineraria, estrattiva, storica, a partire dal 1000 fino ad arrivare all'epoca moderna col periodo del Porfido. Il piano gestionale dunque è suddiviso in alcune azioni che vi leggo proprio, sempre tenendo presente il criterio generale, no? Quello della, di un'area cultura e di un'area turismo. No? Ad ogni modo, azioni di valorizzazione dei siti e dei percorsi. Brevemente, no? Si pensa che i siti che abbiamo, non solo quelli visitabili, siano comunque interessanti, no? Per una valorizzazione che sia di tipo formativo, didattico, piuttosto che turistico. Azioni per la tutela dei siti, non si vuole inventare cose incredibili, ma proseguire su quella che è una ricognizione sulle specie faunistiche, su uno dei temi probabilmente molto interessanti da affrontare, quello della risorsa idrica. Sapete che in moltissime di queste miniere in effetti abbiamo sorgenti utilizzate per secoli. Ricordiamo sempre una cosa curiosa una bega, come si suol dire, tra le comunità di Montevaccino, Civezzano e per la risorsa idrica del 600, che ci ha dato notizia di tutte le miniere che oggi possiamo visitare, no? Perché venivano citate come fonti. Azioni per il miglioramento, ecco, il lavoro grosso di realizzazione del percorso è stato fatto, ovviamente non siamo arrivati alla fine, il tema della pannellistica, di dare le informazioni, perché ricordiamo che molti dei siti spesso sono difficili da vedere, oppure non tutti vogliono entrare in sotterraneo, oppure parliamo per i distretti magari più moderni, non si può entrare in una cava, no? Per cui abbiamo anche la necessità di dare delle informazioni all'esterno, non un semplice pannello con QR code. È finita l'era dei pannelloni dappertutto, però delle cose semplici che danno le informazioni anche a chi gira liberamente forse sono interessanti. Azioni di ricerca è una cosa che rimane come punto fisso. La ricerca in ambito storico e archeologico è una cosa che fino a che si esegue rimane assolutamente di nicchia, ma che poi quando dai risultati ci permette di fare delle cose molto divertenti, fare la didattica nelle scuole, e andiamo e parliamo di cose realmente esistenti, delle pubblicazioni non solo a carattere scientifico ma anche divulgativo. Voglio dire, è dalla ricerca storico-antropologica che prendiamo i contenuti per fare turismo, per fare didattica, per fare formazione. La proposta formativa, ne ho già parlato, e è una delle cose a cui ci tiene molto, riprendere l'attività gratuita, per almeno dandoci un criterio, per tutte le scuole del territorio, no? È una cosa che ha dei costi, per questo vanno ricercati dei fondi specifici, che però dà grande soddisfazione, perché rimaniamo sempre nell'ambito per ora delle scuole elementari, questo per cercare di garantire almeno un'offerta formativa per tutti, però sulla quale abbiamo molte aspettative. Sulla parte turistica, vedete, realizzazione di un calendario condiviso di visita dei siti, e lo associo al punto 3.3.2, implementazione di un sistema digitale. Finora è stata APT in prima linea, Valsugana, lo sarà sicuramente ancora, ed ha dato veramente grande supporto nella gestione delle visite. Diciamo che quello che si vorrebbe fare ora è mettere a disposizione un sistema proprio di booking online, che è già di proprietà di Ecomuseo Argentario, per cercare di costruire un centro unico di prenotazione di tutte, non solo delle attività, non solo della visita in sotterraneo, della visita del museo, della miniera, di quello, ma anche delle attività escursionistiche piuttosto che delle attività didattiche. Creazione di un progetto di ricerca biennale sul tema minerario, e l'abbiamo già detto, è quello relativo alla ricerca. Rimane uno dei punti interessanti che non si è riusciti a fare nel precedente piano, quello di realizzare almeno in un luogo che dovremmo sicuramente andare a definire, un piccolo centro di documentazione, che sia multimediale, che sia fisico, dove si raccolgono le pubblicazioni, la documentazione relativa alle miniere. È assolutamente interessante anche per le scuole, in effetti, di tutti i gradi. C'è poi negli obiettivi quello di organizzare un convegno, probabilmente a termine dei 2 anni, dove parliamo non solo del tema minerario dal punto di vista archeologico, storico, ma anche dal punto di vista turistico. Sappiamo che a livello nazionale ISPRA si sta muovendo con anche delle previsioni normative, e comunque c'è un certo interesse dietro anche all'aspetto turistico, no, del tema minerario geologico. E ci mettiamo negli obiettivi anche l'attuazione di un tavolo tecnico, di un gruppo di lavoro, che probabilmente rimarrà a un livello informale. Sostanzialmente avevamo fatto anche un primo incontro conoscitivo, coinvolgere i principali enti che si occupano del tema estrattivo, minerario e geologico, per avere un supporto anche sui singole iniziative e interventi, che possono essere banali, l'allestimento di un percorso dedicato alla miniera, piuttosto che interventi proprio intorno ai siti minerari, insomma, ecco. Nel piano poi, che verrà sicuramente ovviamente condiviso, vedete che c'è proprio l'esploso di tutto quello che vi ho descritto in maniera sintetica ora, no? Con anche una ripresa dal dossier di descrizione dei siti e dell'areale di cui parliamo. E nel piano, poi lo vedrete, abbiamo anche provato a dare già la dimensione dei costi per singole attività, no? Di quelle che abbiamo citato prendendo come base l'indice, no? E questo poi arriverà. Sulla parte economica giustamente e finanziaria, hanno giustamente anticipato l'assessore e Luca Dalla Rosa, non c'è un impegno diretto in questo momento da parte delle amministrazioni comunali, e questo perché l'obiettivo che cito, perché fa parte del piano, è quello che il coordinamento, vale a dire Comuseo, si impegni anche nel reperimento di risorse, vale a dire andare a caccia di bandi, come peraltro si è fatto nelle edizioni successive, cercando bandi di natura provinciale piuttosto che europea, piuttosto che nazionale, ecco, questo eventualmente è l'elemento di incognita, no? Perché questo sta in capo alla responsabilità di chi prenderà il coordinamento, cioè eventualmente a noi, se poi i sindaci saranno d'accordo, andare a cercare voce per voce il modo di finanziare queste cose. Delle idee ci sono, uno storico c'è, le attività che abbiamo citato anche nella presentazione di prima e sono state finanziate con bandi prevalentemente provinciali che siamo andati a reperire, e questo è il quadro, ecco, insomma. Poi lascio, se ci sono domande, e la chiudo qui, insomma, ecco, perché sennò diventa lunga.
Ecco, grazie Ivan per la delucidazione del piano di gestione e per il tuo intervento. Non so se il Presidente vuoi fare, prima di aprire la discussione, due parole di chiusura. Ringrazio nuovamente il Dottor Dalla Rosa per il lavoro svolto e anche il Dottor Pintarelli Ivan, insomma. Grazie per aver portato avanti questo, o meglio, concludere questo lavoro a, diciamo, convenzione scaduta e quant'altro, insomma, perché, insomma, vuol dire che uno ci tiene al proprio lavoro e questo, insomma, merita ricordarlo. Ecco, grazie.
Grazie Franco, grazie dottor Pintarelli nuovamente, ma niente, non ho poco altro da aggiungere, lascerei la parola eventualmente ai sindaci. E chiaramente, come avete capito, sui costi è una variabile, pertanto andremo poi a capire, no? Quando sarà effettivamente avviato, e come peraltro tengo a sottolineare che ovviamente l'intesa è anche modificabile in caso di accorgimenti particolari da parte di qualche singolo comune. Lascerei la parola, aprirei il dibattito a voi sindaci, prego. Sindaco di Fornace.
Mi associo anch'io ai ringraziamenti che ha fatto il Presidente. Tra l'altro con Ivan collaboriamo da anni, anche perché Fornace è uno dei fondatori, comuni fondatori dell'Ecomuseo. Effettivamente, guardo anche il collega Wolf, se ne parla da anni del Parco Miniere Lagorai, per cui che vada avanti, insomma, io penso di poterlo definire, insomma, a mio avviso, uno dei progetti più belli che vengono presentati in comunità, veramente, perché abbiamo la cultura del territorio, che è fondamentale specialmente per le giovani generazioni. Si parla di miniere, si potrebbe parlare di castelli, di forti, ne abbiamo finché vogliamo anche sul nostro territorio. si parla di storia, si parla anche, io sono contento insomma da campanilista di Porfido, sapete che negli ultimi anni, lo sappiamo tutti, il Porfido è stato purtroppo oggetto di vessazioni, di pregiudizi totalmente immotivati, per cui che venga valutata come deve questa risorsa, anche nella sua valenza storica culturale, che è fondamentale perché ha caratterizzato la storia di numerose civiltà, non solo della nostra zona, anche se poi bisognerebbe distinguere tra le varie tipologie, ma questo è un altro discorso. E soprattutto un merito che secondo me va veramente ascritto all'Ecomuseo, a tutti coloro che stanno collaborando, ma anche all'Ecomuseo, per cui ringrazio anche Ivan di questo, è che grazie all'Ecomuseo noi arriviamo a conoscere delle risorse che abbiamo sul territorio che non conosciamo. Ad esempio, penso per quanto riguarda il comune di Fornace, abbiamo delle miniere chiuse al pubblico, che poi sono state o verranno insomma aperte, e un progetto di così ampio respiro come quello che si sta portando avanti sul parco miniere Lagorai, penso possa esprimere veramente tutte queste qualità. Per cui l'esortazione ad andare avanti è massima, e ringrazio veramente per il lavoro che state facendo. C'è dentro tutto storia e cultura, per cui veramente ribadisco, per me è uno dei progetti più belli in assoluto che si possano proporre in comunità.
Grazie Sindaco. Altri interventi? Marco Perinelli, Comune di Tenna. Grazie. Si allunghi.
Grazie. Intanto buonasera agli ospiti che sono qui con noi stasera. Saluto volentieri gli amici che rivedo dopo un po'. E ringrazio anch'io il dottor Pintarelli per il lavoro che sta portando, Franco per essersene preso cura fin dall'inizio di questo mandato. Io rilevo la grande importanza di questo progetto su due livelli. Il primo è quello storico, culturale e ambientale, che è già stato rilevato, e lo trovo estremamente importante perché all'aspetto di tutto ciò che è il Lagorai si lega anche l'identità del nostro territorio. Un'identità, e qui arrivo al secondo livello, che non ha un confine definito in quella che può essere la nostra comunità o un confine che è quello di un singolo comune, ma è un'identità che abbraccia tutta la nostra valle e che va anche oltre i suoi confini. E in questo trovo l'Ecomuseo estremamente importante, perché con questa attività didattica che fa all'interno delle scuole, ma anche con le persone che si avvicinano all'Ecomuseo nelle diverse ramificazioni e iniziative, permette di conoscere quella che è la storia, la cultura, l'ambiente, il territorio che noi viviamo. E in più c'è l'aspetto turistico, che sebbene di secondaria importanza forse in questa fase, rappresenta comunque un volano importante, perché quando noi parliamo del futuro del nostro territorio dobbiamo pensare anche a un futuro economico che si riallaccia anche a temi come quello della riscoperta di un percorso archeologico che sapete a me è particolarmente caro per formazione, ma che dovrebbe essere caro un po' a tutti gli abitanti della nostra valle, e che rappresenta anche un volano per l'economia. Certo, non possiamo ambire se non altro al momento a un percorso come quello delle miniere di sale di Salisburgo, per esempio, però chissà che in un futuro non ci si arrivi anche a creare un sistema di attrattività strutturato come quello. Quindi il mio è un plauso a chi lavora nell'Ecomuseo, ma anche al personale della comunità che se ne occupa e ci aiuta poi nel sostenere i progetti e a cercare poi i bandi, e uno sprone ad andare avanti in questa direzione. Grazie.
Grazie Sindaco. Cristian Nuez, Calceranica.
Sì, grazie mille per aver riproposto questo tema che vivo con un duplice sentimento. Uno estremamente positivo, perché sicuramente è già stato detto dai colleghi, è stato un progetto che era partito con una bella intuizione e che ha fatto un pezzo di percorso. Poi chiaramente insomma c'è stato qualche momento un po' più complicato, ma adesso è bello che si riesca a ripartire, ecco. E l'altro sentimento che vivo è che purtroppo, nel senso, come Calceranica, dove avevamo un sito, dove ci sono stati anche dei grossi investimenti nel passato, è chiaro che per il mantenimento insomma anche delle strutture di fragilità, perché sono strutture fragili, insomma, non è facile, no? E quindi insomma noi negli anni eravamo riusciti a ridare dignità a quel sito, dopo per una serie di cause con cause strutturali, insomma quel sito lì adesso
insomma, è chiuso, non è più aperto al pubblico in questo momento, e assieme anche questo, e c'è il percorso che ci collega anche con l'alto piano della Vigolana, abbiamo il sentiero dei poeti che era uno dei percorsi citati anche all'interno delle mappe, dove chiaramente anche quello per una serie di frane, insomma, siamo riusciti con fatica e anche con tempi lunghi a ristabilire il sentiero dei 100 scalini, che questo è sicuramente, insomma, una cosa. E quindi, insomma, bene che si riparta, ecco, quindi questo mi ravviva anche la volontà e di prendermi anche l'impegno nel riuscire a ridare anche spinta, insomma, a questa progettualità. Qualcosa abbiamo fatto anche letteralmente, abbiamo fatto anche il sottopasso dipinto a tema minerario, perché chiaramente fa parte della storia del paese, e apprezzo molto, come sempre, e vedo anche qui, insomma, anche a livello di risorse importanti, insomma, tutto quelle che sono le iniziative nelle scuole, no? Perché chiaramente è conoscenza, ma è anche cura della memoria, insomma, per quello che sono state, insomma, le vicissitudini nei nostri momenti, nelle nostre comunità. Lì chiaramente si è parlato anche di risorse e noi, insomma, in qualche modo vedremo, ma anche questo con il supporto anche del coordinamento sarà importante, riuscire a rifare anche il punto e capire, insomma, con questa riorganizzazione, insomma, che ha un po' il focus e il polso sulle varie situazioni, quali saranno anche poi gli interventi puntuali per poter, insomma, perlomeno, se non riaprire subito in prima battuta tutti i siti, però magari riuscire, perché poi gode di molta narrazione anche questo tema, no? Quindi vedere di riuscire perlomeno a trovare delle vie intermedie nel frattempo per riuscire a comunque mantenere la rete aperta. In tema di risorse, negli anni che furono, insomma, c'era lavorato molto col GAL, individuando anche dei bandi ad hoc, ma non escluderei nemmeno il BIM, mi viene da dire, insomma, visto che chiaramente anche con la connessione degli amici da Bassa Valsugana, sappiamo, insomma, essere un altro centro di attenzione, ecco. Metto solo un accento anche, che secondo me è importante, ma questo anche per il proseguo, perché oggi siamo qui in qualche modo a deliberare la ripartenza, no? Come abbiamo avuto anche l'esperienza, ma questo l'ho detto anche in tutte quelle sedi, anche della rete di riserva, poi servono anche le persone motivate, no? Quindi, visto che poi anche i sindaci, no, sono all'interno dell'organo di indirizzo, chiamiamolo, insomma, no? E o dei delegati, ecco, sarà importante anche riuscire a inserire in questo importante organo delle persone motivate che riescono a stare dietro, perché questo è chiaramente un coordinamento, benché con una grandissima passione, con una grandissima competenza, che però è chiaro che sappiamo, lo viviamo quotidianamente, penso tutti i colleghi, insomma, il fatto di essere sbriciolati in mille situazioni, poi non riesci a avere l'attenzione necessaria e le energie per poi portare avanti, quindi, insomma, un'attenzione, poi, insomma, mi sento di farla anche su questo, di trovare delle persone da inserire che riescono a portare il loro contributo sia in termini di tempo ma di pensiero e di energia, insomma, ecco. Concludo con dire, vabbè, il sito di Calcerani, che qualcuno di voi lo conosce, se ci sono necessità di spazio, che noi possiamo mettere a disposizione, insomma, tutto quello che è possibile per il ben riuscire, insomma, del parco, per trovarsi, le strutture che abbiamo sono a disposizione, ecco, quindi questo mi sento serenamente di dirlo, ecco. Grazie, e allora si riparte, buon lavoro a tutti.
Grazie sindaco. E c'era richiesta, per cavalleria, vicepresidenza. Sì, vabbè.
No, la mia era solo una, diciamo, una curiosità. Se col Muse avete fatto qualche progetto di rete, perché visto che proprio al Muse, che ho visitato anche ultimamente con dei bambini, lì c'è proprio la tematica che potrebbe, insomma, in qualche maniera collegarsi e con qualche progetto di rete, secondo me, che così dà visibilità ai percorsi che potete fare voi e nello stesso tempo valorizza e mantiene tutta una serie di collegamenti sul territorio. Tutto qui.
Grazie Elisabetta Wolf. Sindaco della Vigolana, Gianlucchi. Sì.
Ma raccogliamo dopo. Sì. No, la mia non è una domanda. Tanto buonasera, grazie. Sono così una sollecitazione, no? Perché ho sentito su quello che ha detto Christian Huetz, con cui condividiamo una parte di territorio, insomma, ma poi anche quello che diceva Perinelli, no? Nel senso che l'alto piano della Vigolana chiaramente non è un territorio di miniera, però è anche vero che nella memoria collettiva dell'alto piano della Vigolana c'è il concetto di miniera, no? Perché il territorio soprattutto di Bosentino e il territorio di Vattaro in passato, ma fino a qualche decennio fa, gran parte degli uomini andava a lavorare in miniera, giù a Calceranica, tant'è vero che prima del Covid abbiamo anche sistemato con le scuole elementari, con i custodi forestali, un sentiero che pomposamente abbiamo chiamato il sentiero dei minatori, per cui c'è questa memoria collettiva, specialmente in una generazione anziana che ormai purtroppo sta sparendo, ma che ha ancora una memoria ancora vigile, per cui sarebbe interessante anche andare a intercettare questo tipo di memoria, perché da un punto di vista di, come dire, culturale, nel senso più esteso, più, no? Del concetto, c'è questa memoria collettiva di quella generazione per quanto riguarda il lavoro, la miniera, le malattie poi legate a tutto questo, a quel lavoro fatto in certi modi in quegli anni, no? Per cui noi in questo momento non ci siamo, ma io credo che credo si possa esprimere l'interesse per comunque essere sollecitati in qualche maniera, poi troveremo come. Abbiamo questi collegamenti adesso con Calceranica, che insomma vediamo anche un po' di migliorare, di implementare, no? Perché sono i vecchi sentieri che comunque culturalmente andrebbero, come dire, rivitalizzati in maniera anche culturale, oltre che naturalmente turistica, no? Da questo punto di vista. Per cui l'altro piano della Vigolana, io così butto lì sul piatto insomma la sollecitazione, sarebbe molto interessata, almeno personalmente, a, come dire, ad essere coinvolta, adesso vediamo poi eventualmente se e come, in quale maniera. Ecco, grazie.
Grazie Sindaco. Beh, io credo che...
Due parole giusto per ringraziare...
Sindaco di Baselga, prego.
Per ringraziare per la presentazione e per far presente che appunto anche noi siamo ben contenti di collaborare, perché qualche piccola... miniera ho scoperto appunto che c'è, appunto nella zona di Montagnaga e appunto Irla e sotto il versante di Faida, quindi chiaramente sono piccole chicche che vanno sicuramente valorizzate, ma valorizzate anche all'interno di una rete, perché altrimenti appunto piccoli elementi da soli fanno poco, però in rete chiaramente con la giusta valorizzazione sono sicuramente da valorizzare, oltre a tutto il tema del porfido che chiaramente ci interessa in modo importante. Grazie ancora.
Grazie Sindaco. Altri? Sindaco di Civezzano, prego.
Sì, grazie, io sono arrivata un po' in corsa, speravo di arrivare prima dell'inizio della trattazione di questo punto, ma è un argomento comunque a me noto, no? Evidentemente da capofila come comune nell'Ecomuseo Argentario. È una tematica che si discute insomma da tanto tempo, che è rimasta un attimino ferma per ovvi motivi anche dovuti alle varie emergenze in corso, ma detto questo mi accodo e sottoscrivo assolutamente il plauso e il ringraziamento accorato nei confronti di quello che è l'operato dell'Ecomuseo Argentario, che davvero per il nostro territorio è fondamentale, e questo insomma lo sappiamo e l'abbiamo visto per l'esito di tutti questi anni. Ecomuseo che di anno in anno cresce e pare veramente superare quei limiti che ci sono tra un territorio e l'altro, e un progetto di questo genere va evidentemente, come è già stato sollevato prima di me, va evidentemente ad evidenziare proprio come un territorio non debba ragionare a scatola, a compartimenti stagni, ma debba ragionare davvero sulla geografia che va ad invadere la complessità di tutto un territorio che però ha delle tematiche in comune. Quindi grazie. Io non so se, essendo entrata in corsa, avrò diritto al voto.
Ma penso di sì.
Perché evidentemente, ovviamente, il mio voto è assolutamente favorevole per tutti i presupposti.
Va bene.
No, Grazie.
Grazie. Sindaca, altri interventi? Sì, allora per rispondere anche a Zanlucchi, i comuni sono 18, quindi anche la Vigolana fa parte ovviamente del... chiaramente dopo... Voleva aggiungere qualcosa in risposta?
Sì. Ecomuseo, come tanti soggetti, abbiamo proprio una convenzione sottoscritta con il Muse che sfruttiamo non tanto dal punto di vista economico, perché sappiamo che in realtà sta cosa non funziona, ma proprio sul tema principalmente della ricerca e della costruzione dei contenuti. Il Muse, grazie anche alla mia
predecessora, la direttrice di prima, Lara Casagrande, che peraltro lavora al Muse adesso, ha una sezione dedicata alle miniere, alla parte geologica, no? E che avevamo costruito a partire dal 2008, credo, insieme, proprio quando prima ancora si facessero gli allestimenti. In questa versione del piano abbiamo chiesto al Muse, e penso che la persona sia già indicata in Paolo Ferretti, come responsabile del settore geologico, minerario, di entrare nel progetto per darci una mano, chiaramente, insomma, ecco. Rimane, perché il tema Muse è interessante, però ho detto apposta per i contenuti, perché rimane il tasto delicato e sul quale dovremmo lavorare, che è la promozione, no, invece. Perché sul mondo minerario, in tema di promozione, finora ci siamo arrangiati completamente. E solo negli ultimi 2 anni la PT Val Sugana, che ha dato quello che poteva, evidentemente, no? Anzi, anche di più, perché sono andati avanti fino praticamente quest'anno. Insomma. Però il tema promozionale è un tema sul quale lavorare, perché ci piace costruire l'infrastruttura, ci piace valutare i problemi di sentieristica, di accessibilità dei siti, trovare anche soluzioni alternative. Problema di manutenzione, di gestione di opere in sotterraneo, che è difficile da governare. A Civezzano l'abbiamo risolto in maniera, diciamo, più rocambolesca con quella che è una visita di carattere speleologico, ad esempio. Avevamo un sito dell'anno 1000 sul territorio del comune di Civezzano, era impensabile fare dei lavori di musealizzazione col neo. Abbiamo fatto un percorso, l'unico in Italia, che mettiamo sul piatto anche qui, su caso per caso, perché non è semplice, di visita di tipo, chiamiamolo avventuroso, no? Il sito non è stato toccato, perizie geologiche, piani della sicurezza, assicurazioni, guida dedicata, o solo guida alpina, o accompagnatore in media montagna, si visita un sito così come è. Non vale per tutte l'areale, però in molti casi questa cosa si può riproporre. Per esempio Roncegno, che è uno dei, secondo me, dei prossimi candidati per fare un esperimento di questo tipo, che evidentemente col know-how che si è messo insieme potremmo mettere. Questo per aprire al pubblico siti che, uno è dell'anno 1000, come fai? Sventri tutto e fai i cementi, allora l'anno 1000 non il gepù.
Chiudo qui, sennò parlo tutta la sera dei miei.
Grazie dottor Pintarelli per le preziose precisazioni. Credo che sia ovviamente importante coinvolgere la parte anche di divulgazione, di marketing, fra virgolette, no? Quindi APT e Muse assolutamente, insomma, da sostenere e da richiamare, no? Quindi, grazie. Altri interventi? Bene, grazie sindaci anche per le parole spese. E passerei allora all'approvazione, alla lettura della proposta di delibera e poi al voto. Prego. Di approvare per i motivi esposti in premessa, nel testo allegato A, parte integrante della presente, il nuovo schema di protocollo d'intesa per la realizzazione del parco miniere Lago Rai, unitamente al piano di gestione allegato B. Di trasmettere il presente provvedimento ai 18 comuni aderenti ai fini di approvazione anche da parte del nuovo schema, di protocollo d'intesa e del piano di gestione. Di autorizzare il presidente in carica la sottoscrizione del protocollo d'intesa del piano di gestione in forma digitale, una volta acquisiti i provvedimenti di approvazione del nuovo schema di protocollo d'intesa del piano di gestione da parte dei 18 comuni. Bene. Prego. Ah, va bene, aiuterà poi le varie segreterie, no? Il segretario invierà la proposta di delibera, quindi molto più semplice poi da passare per il Consiglio. Bene, andiamo a votare il punto numero 3, approvazione del nuovo schema protocollo d'intesa per la realizzazione del piano del parco miniere Lago Rai. Favorevoli? Unanimità, credo, quindi... Per l'immediata esecutività, favorevoli all'unanimità. Contrari, astenuti? Perfetto. No, guardavo che mi faceva un cenno. Bene, grazie. Il punto numero 3 è approvato. E per i sindaci che sono entrati dopo, il numero 4 l'abbiamo anticipato prima, è stato approvato la modifica del DUP. Che dopo magari... Va bene, grazie, buonasera a tutti e grazie.